As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Get all the Masterforce outdoor power equipment you need to maintain your yard at Menards. Own the outdoors with Masterforce 80-volt power equipment, delivering all the power of gas without the maintenance. The entire 80-volt line is powered by brushless motors for ultimate performance and productivity. From lawnmowers to leaf blowers, string trimmers, and more, find everything you need to create the lawn of your dreams with Masterforce power equipment at Menards.
Save big money at Menards.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutto quello che trovate e ascoltate su Fantascientificast e sul podcast del network è offerto gratuitamente a tutti, con alcune semplici limitazioni. Nonostante ciò, realizzare un podcast ha dei costi. Le infrastrutture di hosting e di streaming, la licenza SIAE, le apparecchiature e i software utilizzati comportano dei costi, alcuni ricorrenti. Questo lavoro è sostenuto esclusivamente dalle donazioni dei lettori e degli ascoltatori. Da voi, insomma. Se volete, potete darci un segno tangibile del vostro gradimento, per esempio offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione libera equivalente. Anche un paio di euro. Tutto fa brodo se siete in tanti. Il vostro sostegno ci permette di restare indipendenti e di non pubblicare o trasmettere marchette. Cosa più importante, l'equipaggio di Fantascientificast adora morbosamente la birra romulana e il gotto esplosivo pangalattico. Ma soprattutto, a me fa impazzire la mousse di silicio che, detto fra di noi, fa così bene ai miei circuiti. Sostenerci, insomma, è veramente cosa buona e giusta, nonché saggia. Potete farlo con diverse modalità che trovate nell'apposita sezione del nostro sito, oppure acquistando le opere trattate o che consigliamo tramite i link Amazon proposti sul nostro sito. Grazie.
Then it's mine. All mine. What you are about to hear is the most beautiful sound in the galaxy.
Thank you. devo dire innanzitutto grazie per vedervi qua davanti, siete tanti e quindi è una sensazione bellissima. Io sono Giuliana Misserville e forse non c'è bisogno di presentare le persone che sono sedute qui con me, perché Nicoletta Vallorani la conosciamo tutte, sia per i suoi romanzi che hanno tanti anni fa fatto da apripista per quello che è la fantascienza scritta da donne. Giulia Abate, penso neanche lei ha bisogno di presentazioni, solar punk, scrive racconti, romanzi storici che mi appassionano sempre e fantascienza che ha all'interno delle citazioni, degli, direi quasi dei camei di femministe del passato, che trovo sempre un modo molto intelligente di mescolare e rinnovare il dialogo con chi ci ha preceduto. Angelica De Palo, che è un'autrice di fantascienza, è una saggista, e Anna Curcio, che ci sta raggiungendo e che spero arrivi presto, che è l'autrice di un libro che a me è piaciuto moltissimo e che vorrei consigliare a tutti e a tutte di leggere, e cioè Introduzione ai femminismi, in cui, per riprendere la cosa che diceva prima, mi pare da Sefi, non sono sicura, comunque il femminismo non è un monolite, bisogna spacchettarlo. Perché all'interno del femminismo ci sono tante correnti, ci sono tante discussioni, ci sono tante tesi, a volte anche in contrasto tra di loro. Il libro di Anna è un'ottima introduzione a questo mondo così articolato. Anna dirige anche la sezione Vortex di una rivista online, Machina, che è collegata con Deriva Prodi, forse hai l'editore Deriva Prodi, ed è Machina e Deriva Prodi è un mondo molto impegnato politicamente. Anna, stavo esattamente parlando di te e stavo parlando di Introduzione ai femminismi. L'esperimento, diciamo, di andare a pubblicare dei saggi sul fantastico e sulla fantascienza in un sito come Macchina, in un ambito come quello di Deriva Prodi, è un esperimento felice, perché la mia tesi, e in questo sono stata preceduta dalla serie di contributi di Angelica, di cui magari poi lei vi parlerà, secondo me la fantascienza e il fantastico non è un modo per evadere dalla realtà o dal coinvolgimento politico sulle questioni che ci appassionano, è un modo per interrogare la realtà, è un modo per decostruirla ed è un modo anche per sollecitare e muovere l'immaginario su altri sviluppi. Quindi il tentativo di pubblicare dei contributi su Machina era esattamente questo, di smuovere le acque e vedere se si potevano costruire dei ponti da cui potessero sortire poi ulteriori sviluppi. Vi ricordo brevemente, e poi passo la parola perché vorrei stare nei 5 minuti con un primo intervento e poi altri 5 minuti con una seconda serie di interventi. Io ho pubblicato su Machina 3 contributi in una serie che ho chiamato In cerca di altre mappe. Un quarto contributo sull'antispecismo uscirà a dicembre. I primi 3 contributi, il primo è diciamo un'analisi, un approfondimento del dialogo a distanza tra due autrici come Ursula Le Guin e Nora Jamieson sulla questione dell'utopia. Possiamo ancora considerarci aventi a che fare con l'utopia. E l'utopia quali costi ha? Non esiste un'utopia a costo zero, ci sono anche dei rischi, ci sono dei costi che bisogna pagare. Il dialogo a distanza tra Jameson e Le Guin mi consentiva di sviluppare anche un doppio binario di ragionamento, il primo appunto sull'utopia e il secondo sulla necessità di svincolarsi dalle categorie che abbiamo in testa, perché abbiamo bisogno di altre mappe, abbiamo bisogno di altri sentieri, abbiamo bisogno di cambiare i nostri parametri mentali, altrimenti la realtà che abbiamo sotto gli occhi ci sfugge. Abbiamo bisogno di smettere con le posture razziste, abbiamo bisogno di capire quanto nelle nostre cellule ci sia ancora e tuttora di razzismo, di sessismo. Abbiamo bisogno di smettere l'atteggiamento predatorio nei confronti del mondo circostante, che ci ha portato a un rapporto con la natura che ha distrutto, ha semidistrutto, forse irreparabilmente, la scommessa che ci troviamo a gestire in questi tempi. Ha distrutto la natura che abbiamo intorno e quindi rischiamo noi stessi come specie. Insomma, tutte queste cose mi consentiva di articolare un ragionamento. Il secondo contributo era invece basato sulla narrativa di Okorafor, Nnedi Okorafor e Bernardino Evaristo, e cioè il cambiamento di prospettiva che stanno effettuando alcuni autori, alcune autrici, passando dall'afrofuturismo all'African futurismo, perché l'Africa viene ricollocata e anche noi nei confronti dell'Africa dobbiamo ricollocarci, non siamo più centrali, non siamo più al centro del mondo. Altre istanze, altre culture stanno prendendo la scena e noi dobbiamo fare un passo indietro, come sostiene anche Rachele Borghi, che entra nel primo, diciamo che è stata anche una delle fonti del primo contributo e che io ho intervistato, la sua intervista sta uscendo su Leggendaria in questi giorni. Ultimo contributo e poi la chiudo il mio intervento. Ultimo contributo è gotiche, sulla narrativa gotica. La narrativa gotica che a me appassiona soprattutto è quella delle vampire, perché consente di mettere in scena una, come dire, uno switch. Io trovo che il sangue sia una potente metafora del patriarcato e le vampire che cercano di affrancarsi dalla soggezione e dalla dipendenza del sangue mettono in scena la fuoriuscita dal patriarcato e dall'antropocentrismo. Ecco, io forse, se Anna ha ripreso fiato, lascerei la parola ad Anna, perché così sull'immissione di istanze relativa alla narrativa fantastica e fantascientifica su macchina può dirci qualcosa di più.
Allora, buongiorno e innanzitutto grazie Giuliana per la possibilità di discutere con in un contesto così specifico, e grazie anche a Stranimondi per la possibilità di essere qua. Come immagino abbia detto Giuliana mentre io arrivavo di corsa, io collaboro con la rivista Macchina, una rivista online che è pubblicata da Deriva Prodi a partire dall'estate del 2020, e la rivista nasce proprio con l'esigenza di pensare, immaginare, praticare spazi della produzione del discorso, delle forme della militanza, che siano spazi altri, spazi capaci di avere un'efficacia col mondo presente, perché partivamo dalla considerazione che le pratiche, i discorsi e anche gli ambiti della politica radicale sono arrivati un po' a capolinea. Diventa sempre più difficile pensare e praticare realmente mondi che mettano in discussione un po' il pensiero e le dinamiche che insomma pesano sulla nostra quotidianità, l'esigenza di ripensare, ma ripensarlo in modo radicalmente nuovo. E questa cosa ed è proprio probabilmente in questa esigenza che si è venuta a innestare, a creare il link efficace e produttivo con la narrativa di fantascienza. Peraltro la rivista nasce un po' per noi e un po' per scommessa politica, perché durante quella fase molto strana dei mesi del lockdown, chiusi in casa cercando di riempire di senso le nostre giornate, invece di metterci a cucinare ci siamo messi in rete e abbiamo pensato bene di immaginarci di pensare un nuovo progetto per la produzione del discorso critico e dunque per lavorare sulla costituzione e sulla definizione di nuove soggettività politiche, perché abbiamo l'impressione che se proprio vogliamo pensare, praticare il cambiamento, bisogna che lavoriamo proprio dalla base. Era la situazione, appunto, dicevo, la situazione di stallo dei mesi di lockdown, no? Quella situazione un po' distopica che ci siamo tutti quanti trovati a vivere, in cui venivano effettivamente al pettine i nodi di questa incapacità di prendere parola politicamente, di far pesare le nostre scelte. E, insomma, una situazione sulla quale non mi soffermo perché abbiamo tutti vissuto, quindi sarebbe proprio ridondante ragionare in questi termini. E quindi, appunto, data la tensione, data la prospettiva di lungo respiro che si era data la rivista, immaginare altri mondi possibili, come già accennavo, il link con la narrativa fantastica e di fantascienza è stata molto... ha funzionato, ecco. Peraltro anche in modo molto casuale. A me piace pensare, io che sono cresciuta tra gli anni 80 e 90, mi sono abbastanza nutrita di immaginari di fantascienza. Non so, quando ero ragazzina guardavo Spazio 1999, Star Trek, la letteratura cyberpunk alla fine tra la fine degli anni 80 e degli anni 90 ha veramente informato il mio immaginario. Ricordo ancora, e mi è tornato in mente pensando a questo intervento, quando mi sono trovata ventenne con il primo un numero di Decoder in mano, per me è stato uno shock. Leggere Isola nella rete mi ha aperto un mondo di possibilità e poi sono rimasta spiazzata, perché quando è iniziato il XXI secolo, quelle esperienze che avevamo tanto vissuto come il possibile era diventato realtà. E allora lì forse la mia fiducia nella fantascienza è venuta un po' meno, ha un po' traballato, perché in qualche modo la realtà che vivevamo stava inverando, no? Quegli immaginari, quei mondi che avevamo immaginato. Però sicuramente il mio modo di guardare alla politica è intriso di quegli immaginari. E così, appunto, dicevo, un po' per caso io ho conosciuto Angelica, no? La fantascienza mi ha aiutato a pensare che in fondo le cose non accadono mai proprio per caso. Evidentemente si era spostato negli equilibri cosmici qualcosa da una parte, quindi è successo che io ho incontrato Angelica molto casualmente e ho saputo che lei scriveva di fantascienza, lei ha saputo che io mi occupavo di femminismo, abbiamo cominciato a parlare e quindi abbiamo detto proviamo a praticare sullo spazio di una rivista che vuole ripensare, rimmaginare le forme della politica, le forme della produzione del discorso radicale, proviamo a tenere insieme una sfida. Io non mi sono mai occupata di narrativa, io piuttosto scrivo di saggistica, quindi una sfida anche dal punto di vista proprio del linguaggio. E dopo Angelica e attraverso Angelica è arrivata anche Giuliana, graditissima in questo percorso sperimentale di mettere al lavoro la narrativa nella produzione di discorso politico. Certo non ci siamo inventate niente, però per il contesto dal quale venivamo è stata una sperimentazione. E le due rassegne che diverse fra loro, che prima Angelica, Le Guardiane della Galassia, e adesso in questi mesi, Giuliana, in cerca di altre mappe, sono due rassegne che in modo diverso, perché diverse sono le mappe concettuali, il background delle curatrici, ma provano, come stava dicendo Giuliana, provano a leggere attraverso la letteratura e la narrativa fantastica e di fantascienza ciò di cui provano ad offrire degli stimoli su come dovremmo pensare, potremmo pensare un altro mondo, un mondo che sia più confacente alle esigenze di chi non è disposto a subire passivamente il contesto di realtà e vuole invece agirlo in prima persona. Io mi fermerei qua come, diciamo, intro alla discussione.
Nicoletta, posso?
Sono qua. Però se un vuoi. Applauso glielo farei ad
no.
È una punteggiatura che insomma ci vuole, poi per le cose che hai detto.
Grazie.
E nel senso che mi attacco, mi aggancio semplicemente. Allora.
Scusami, sì.
Intanto sono molto contenta di essere qua, con un po' di amiche, una persona nuova che non conoscevo, tutte donne in questo panel che una ventina di anni fa, e io sono un po' anziana, in realtà mi ricordo che una cosa di questo genere era estremamente rara in una convention di fantascienza. Sono anche contenta che però il pubblico sia potentemente misto, no? Perché secondo me se si cambiano le cose, cioè una sola parte della comunità non può cambiare da sola, bisogna che cambino le dinamiche, bisogna che cambino le relazioni. Allora, secondo me le narrazioni di fantascienza e anche tutto l'apparato critico che ci si muove intorno sono l'ambito ideale. Sono quello che sta diventando, cioè la fantascienza sta diventando il nuovo romanzo sociale. Inevitabilmente i discorsi politici che si fanno nella fantascienza sono legati un po' all'esperienza che quelli della mia età hanno accumulato leggendo storie che poi progressivamente sono diventate realtà, ma sono anche diventate una necessità che adesso abbiamo, si sono adeguate a una necessità che adesso abbiamo, che citava Anna, cioè quella di riuscire a seminare un poco di speranza, cioè pensare in questo universo disastrato, in guerra, con una crisi ambientale estremamente potente, con un sistema relazionale che di questa atmosfera conflittuale risente potentemente, noi abbiamo bisogno di immaginare un altro mondo possibile, e non si costruisce un nuovo mondo se prima non sei capace di immaginarlo. Allora, la fantascienza da molti punti di vista è lo strumento ideale. Lo strumento ideale per operare, almeno per me, cioè per come la intendo io, lo strumento ideale per operare un cambiamento nel quale una cultura un pochino diversa, un pochino più femminile nel senso in cui ce lo racconta Ursula Le Guin in quel saggio brevissimo, cito in modo compulsivo, che è The Career Back Theory of Fiction, la teoria, non mi ricordo più, la teoria della borsa della spesa, della narrazione, non mi ricordo più come è stato tradotto in italiano. E lì Le Guin dice: all'inizio dei tempi gli uomini e le donne vivevano in comunità coltivando i campi, seminando semi, cibandosi di quello che produceva la terra. Poi a un certo punto i cacciatori sono partiti in cerca dei mammut. I cacciatori poi tornavano indietro con un carico di carne, con un carico di avorio e con tante storie. E non era la carne che contava, ma contavano le storie, perché le storie avrebbero cambiato la comunità. Allora, noi abbiamo questo privilegio, noi oggi, partiamo da una posizione interstiziale e per come la vedo io le rivoluzioni sociali funzionano, le rivoluzioni in assoluto funzionano quando si infilano negli interstizi, e la fantascienza sa molto, sa moltissimo delle posizioni interstiziali. Per cui quello che noi abbiamo in mano è uno strumento per immaginare, anche io non amo molto le parole utopia, distopia, trovo che siano obsolete, però per provare a immaginare un sistema di dinamiche sociali in cui sia possibile fare politica nel senso etimologico del termine e farla in un modo diverso, con strumenti diversi, recuperando l'universo della cura, recuperando l'universo della relazione, recuperando un tipo di idea del mondo in cui l'uomo maschio occidentale eterosessuale non sia il centro di ogni sistema relazionale e il cardine che stabilisce comunque una gerarchia. Allora, quello che per me è sempre stata la fantascienza è esattamente questo, cioè la possibilità di immaginare appunto sistemi diversi. Quello che avete fatto voi nei contributi, quello che state facendo su macchina, quello che per esempio spieghi molto bene tu nel primo contributo relativo all'invenzione di nuove mappe, intanto sono diverse cose. Intanto che le cose cambiano, per cui tra Le Guin e il suo racconto Homeless e Jemisin sono cambiate tante cose, il mondo è cambiato, no? Per cui in 30 anni la dimensione, l'idea di comunità è cambiata completamente. Però c'è anche un'altra cosa che è un pochino meno visibile. Jemisin scrive una cosa completa, un racconto, risponde a Le Guin con un racconto completamente diverso, perché arriva da un mondo diverso, perché i saperi sono sempre situati, perché lei è nera e non è bianca, perché lei vive comunque in un contesto ancora potentemente segregato e si porta sulle spalle l'eredità della schiavitù. Dunque la posizione della donna era la posizione peggiore, perché comunque le donne lavoravano, andavano nelle piantagioni, andavano nei campi, però potevano anche essere stuprate, venivano regolarmente stuprate, perché questo si traduceva anche in un guadagno economico. Allora questo essere situata in mondi diversi, in contesti storici e inevitabilmente anche geografici diversi, e in appartenenze sociali molto diverse, determina storie diverse. E noi attraverso queste storie, anche se siamo bianche, occidentali e pertanto privilegiate, arriviamo a capire dinamiche che non ci appartengono. E questa è conoscenza, questa è cultura, questo è quello che ci difende dalle offese della vita, questo è quello che ci consente di non essere strumentalizzati. Allora per me, come scrittrice di fantascienza e anche di critica di fantascienza, il senso di questo complicato genere letterario è esattamente questo: poter intervenire nel modellare un tipo di comunità un pochino diversa. E chiudo con questa considerazione. Anna diceva: io scrivo saggistica, non scrivo narrativa. Ecco, un'altra cosa bella che secondo me sta accadendo nella fantascienza, cominciata a succedere con Le Guin, ma adesso accade con sempre maggiore frequenza, è che la saggistica è una saggistica potentemente dialogica e anche molto raccontata. Quando Nnedi Okorafor crea, tra l'altro in modo anche poco plausibile, perché lei non è africana, lei è afroamericana, crea l'etichetta di African Futurismo, lo fa rispondendo a sollecitazioni che arrivano dal suo pubblico, sollecitazioni che la etichettano come afrofuturista, e lei dice: no, io non sono questo. Il futurismo africano è una cosa completamente diversa, e da lì secondo me stanno arrivando spunti molto interessanti. Però anche questi spunti sono raccontati in modo da essere accessibili, in modo da appassionarti, non sono la critica dell'accademia, e addirittura anche la critica dell'accademia si sta modellando su questa possibilità narrativa. Ecco, grazie. Fino alla prossima.
Angelica, vuoi?
Sì, io posso...
No, non te lo do.
Allora, posso agganciarmi a quello che diceva Anna Curcio, raccontando dal mio punto di vista quello che è successo e del nostro incontro. Era il 2017 e Margherita Giacobino, che forse conoscerete di fama, è una scrittrice italiana, mi insiste con me perché io partecipassi a una call che riguardava, diciamo, un volume che è uscito poi con nome Solanas Mon Amour, concepita questa call in occasione del 50° anniversario dell'uscita di Scam, un manifesto femminista che Solanas scrisse nel 67 e poi venne pubblicato nel 68. Scam, cioè feccia, era una cosa con la quale non me l'ho mai misurata, e quindi accettai questo invito per la call, non sapendo bene cosa fare, perché nell'antologia Solanas Mon Amour c'erano racconti, c'erano saggi, c'erano disegni, e mi addentrai nella lettura di Scam, che fu una cosa un po' estrema, perché le posizioni di Solanas sono veramente estreme, sono feroci, sono radicali, ma Giacobino era affascinata allora, e credo anche adesso, in maniera forte, in maniera programmatica, dalle donne scomode, dalle donne che non stavano al loro posto, dalle donne antipatiche. E comunque i due temi che estrassi da questa lettura erano un mondo senza uomini e le donne aiutate dalle macchine. Questa fu la mia sintesi. E l'agone per mettere in gioco questi due aspetti per me era inevitabile, cioè poteva essere soltanto la fantascienza. E quindi di lì scrissi questo racconto, si intitola La natura corregge i propri errori, che poi venne pubblicato nell'antologia, e incontrai Anna Curcio proprio quando questo volume insieme al racconto veniva, veniva pubblicizzato, insomma c'era un incontro alla Libreria delle Donne di Bologna. Ci incontrammo io ed Anna, buffo da dire, proprio sulle scale della scuola dove entrambe insegnavamo senza conoscerci fino a quel momento. Lei aveva visto il mio nome alla Libreria delle Donne, ma aveva visto il nome del consiglio di classe e ha detto: ma che sia la stessa persona, e lo ero. E quindi, parlando di questo racconto, di quello che mi aveva portato a prendere un femminismo, perché i femminismi sono tanti, non ce n'è uno, come quello di Solana, se cercare di tradurlo in fantascienza, la curiosità, essendo una lettrice di fantascienza, ma diciamo onnivora, non avevo un taglio preciso prima di, del 2017, diciamo, ci ha portato a interrogarci se la fantascienza fosse un terreno su cui altre donne, quindi le scritture femminili, interrogassero il femminismo o i temi femministi. E lì non era ovvio, perché diciamo la fantascienza è tanta, sono tante anche le autrici, non solo italiane. Allora decidemmo di fare questo primo esperimento, cioè di prendere da quelle che a questo punto erano le mie letture, quindi fatte anche per caso nel corso degli anni, le letture di romanzi di fantascienza scritti da donne, e andare a interrogare questi romanzi tagliandoli con dei temi che erano letterari. Questo si vede anche dal titolo dei contributi che io ho cercato di costruire su macchina, per esempio Lupa in favola invece che Lupus in favola, o la Dea ex machina invece che il Deus ex machina, o Una nel sole 100.000 riccheggiando Pirandello, insomma, cercando di prendere questi temi e di attraversare con questi temi, come con un coltello, attraversare questi 8 romanzi di queste 8 autrici che abbiamo scelto, per vedere se trovavamo qualcosa di femminista. E che cosa di femminista, quanto profondamente femminista, quanto estremamente femminista. Ripeto, Solana se rappresenta un po' lo zero della scala, o forse il massimo della scala, dipende da come ci vogliamo posizionare. E di lì è nato l'esperimento, insomma. E diciamo che la mia indagine non è stata, non ha portato dei grandissimi risultati. Alla fine le mie letture forse erano random, io non ho trovato tante sovversioni, tante proposte alternative, forse anche perché mi misuravo con Solana, svenivo dal manifesto SCAM, quindi era difficile trovare qualcosa di così estremo. Però è stato molto bello, molto interessante. E poi Giuliano, per fortuna, ha raccolto, diciamo, l'eredità, approfondendole, dandole dignità, la dignità che io forse, cioè, non avevo nemmeno in mente, nel senso che effettivamente le letture erano casuali. Ho trovato 8 autrici e così ho lavorato. E basta, questo è quello che ho da dire, insomma, fin qui. Poi non so,
sì.
Passo la parola.
Sì, devo dire che mi è piaciuto molto la messa in rilievo della questione relativa al fare comunità, a trovare nuove modalità per fare comunità. E questo è un qualche cosa che in molte scritture di cui io ho parlato si ritrova sia tra vampire che costituiscono legami che riecheggiano in un certo senso Donna Haraway quando dice: non fate bambini, fate parentele anche con altre specie non umane, con cui stabilire rapporti non verticistici ma orizzontali. Ed è una cosa che si ritrova in tutta la narrativa, per esempio, di Octavia Butler, e anche nell'ultimo romanzo di Octavia Butler, quello dedicato, che si intitola Fledgling, se lo pronuncio bene, in cui una giovane vampira cerca di rimettere insieme una famiglia, che potrebbe anche essere una sfamiglia, per utilizzare un termine molto più vicino a noi. Fare comunità è un qualche cosa che attraversa anche un po' gli interessi sia di Anna Curcio, sia di Angelica De Palo e anche di Giulia, perché io trovo che il solarpunk sul questo ricreare comunità, fare comunità, ma con nuove istanze al suo interno, secondo me lavora molto. Giulia, a te la palla.
Sì,
Anche qua, giù.
Sì. Oddio, due no. sì, allora, intanto grazie a tutte e a tutti di essere qui. Certo, parlare dopo questi belli interventi e vedervi così attenti mi mette ansissima, comunque. Sì, comunità, ecco, ragionavo sul discorso della comunità anche ascoltando il panel precedente, quello su in cui si è parlato di arco di trasformazione dell'eroe, di arco di trasformazione dell'eroina, sono dei concetti individuali di trasformazione individuale che sono tipici della nostra letteratura, non di tutte le letterature, non di tutte le narrazioni. La narrativa e la letteratura occidentale, che anche per un processo storico si è andata a concentrare sull'arco dell'individuo, che poi, come possiamo vedere poi nella, ad esempio nelle rappresentazioni hollywoodiane, che sono significative comunque perché sono il veicolo dell'ideologia nella quale oggi siamo immersi, l'individuo che trasforma se stesso poi trasforma l'intera comunità, che tipicamente gli batte le mani alla fine mentre lui va in una... Però a parte quello, altre narrazioni, le narrazioni orientali, le narrazioni arabe, non si concentrano per esempio sull'individuo, perché l'individuo esiste e ha un senso nella vita, anche perché parte di una comunità alla quale deve render conto, una comunità che è con lui, che magari lo sostiene, con la quale magari litiga, però c'è un rapporto un po' diverso, no? Questo per ricollegarmi al Solarpunk, anche perché noi con il Solarpunk ci stiamo facendo tante domande. Questo discorso della comunità può essere visto in senso politico. Noi adesso viviamo in una società, come dicevo prima, in un'ideologia, ogni cultura è ideologica. Quando uno pensa di non essere ideologico è soltanto perché ha introiettato talmente bene l'ideologia nella quale si trova che non la vede più, no? Ecco, sul concetto di vedere poi vorrei tornare, perché è molto importante e ci pensavo in relazione alla ricerca di altre mappe. E quindi noi viviamo in un'ideologia che esalta il singolo individuo per delle ragioni virtuose che possiamo considerare positive, perché la persona è una persona singola, deve approfondire le proprie motivazioni, deve realizzarsi nella vita, non è che si deve solo sposare quelli che ti dicono mamma e papà, vale anche per gli uomini, perché i matrimoni combinati in tanti paesi riguardano anche gli uomini. Quindi va bene che la nostra cultura abbia sviluppato molto il tema individuale. Allo stesso tempo è sotto i nostri occhi oggi che questa enfasi sull'individuo è anche un modo per dominarci meglio, quindi è strumentale, ha un potere che ha spezzato, diciamo, le... bisogna prendere uno stato di apprezzamento, sì. esatto, un loop.
Vabbè, c'è la riparazione in corso.
C'è la riparazione, tutto a posto? Ok. Quindi diciamo che è sotto gli occhi di tutti noi che i poteri dominanti, quelli che una volta si chiamavano i padroni, adesso ci si vergogna a dirlo, io non mi vergogno a dirlo, abbia frantumato i sindacati, abbia slegato qualsiasi corporazione, ci abbia fatto credere che noi dobbiamo essere imprenditori di noi stessi e che il mio capitale umano, io, no, anche quando mi metto su un barcone nel Mediterraneo, io sto investendo sul mio capitale umano, no? Quindi ritornare un po' al discorso della comunità, con i suoi pregi, con i suoi difetti, con i suoi diritti e con i suoi doveri. Io con le comunità, non so se venite d'accordo, ho sempre un rapporto un po' particolare e conflittuale, cioè sono una bastian contraria, quindi mi ci metto, ma poi contesto, quindi non dico che sia una cosa solo positiva quella di relazionarsi in una comunità. Però certamente se noi la viviamo in un certo modo, contrastando l'ideologia dominante, anche vedendo l'ideologia dominante, è una forza quella della comunità. Anche quella che ci troviamo, io ho fatto quell'antologia sui vicini di casa, che appunto può far venire l'orticaria a pensare, racconti sui vicini di casa, oddio, io ho delle idee terribili, ma però perché non li possiamo vedere vivere come una forza? E in questo la narrazione ci aiuta, perché... perché in cerca di altre mappe. Allora, in molte discipline si dice che la mappa non è il territorio. Nella nostra, nella letteratura, nel racconto, la mappa è il territorio, la mappa crea il territorio, la mappa vede il territorio, perché noi ci troviamo ad avere davanti il mondo e ne traiamo delle cose. Nei percorsi che facciamo, dando un nome a delle cose e rappresentando delle cose, noi le creiamo le creiamo in quel certo modo, perché le illuminiamo in un certo modo, e diamo ad altre persone che magari sono nella stessa situazione nostra, ma che magari non lo sono e non la conoscono, diamo le parole per pensare quelle cose. Quindi e quindi anche un modo, cercare nuove mappe è un modo di creare nuovi mondi, è un modo di darci un'esistenza diversa. Ed è un modo di nuovo di vedere le cose, di vedere l'ideologia nella quale siamo, e già che la possiamo vedere, poi possiamo anche tranquillamente aderirvi, voglio dire, però con cognizione di causa, e possiamo, con la luce che noi facciamo trovando nuove mappe, quindi creando nuovi territori nel momento in cui noi creiamo nuove mappe, possiamo rappresentare delle cose che già ci sono ma che magari non sanno di esserci. Mi spiego. Prima, sempre nel panel di prima, si parlava delle donne, le scrittrici che scrivono, rappresentano personaggi maschili, e invece gli scrittori che non sono tanto capaci a rappresentare personaggi femminili. Allora, il fatto che le scrittrici siano capaci di rappresentare dei personaggi maschili a tutto tondo è portata come una prova del fatto che poi la letteratura è superiore, l'immaginazione comunque si può applicare a tutto, ed è vero. Io però apporto un altro elemento: è ovvio che le scrittrici sappiano rappresentare bene i personaggi maschili, perché nella nostra cultura il punto di vista sovrarrappresentato e il personaggio dato come universale e totale è quello maschile, quindi lo sappiamo fare tutti perché è quello che ci ha insegnato. Il personaggio maschile è il personaggio, e fino a pochi anni fa la parola personaggio era solo al maschile. La personaggio è una parola creata dalla SIL, no? Dalla Società delle Letterate, che adesso la maestra di quarta elementare di mia figlia puntualmente le corregge sui temi. Però bisognerà. Beh sì, vabbè. Quindi è ovvio che il personaggio maschile è ben rappresentato, perché per tanto tempo è stato l'unico visto. È stato l'unico visto. E le donne che leggevano di questi personaggi maschili vedevano se stesse come quei personaggi femminili di cartapesta rappresentati lì, e quindi spesso quando una non ha una spinta in sé si adegua a quello e si vede così e legge la sua vita in quel modo, come quella ad esempio dell'ancella o quella dell'angelo del focolare, senza avere altre mappe, quindi senza stare in altri territori. E quindi una vita passata così è una vita più povera, una vita passata sulla superficie, no? Ha vinto il Nobel Annie Ernaux, che lei con il suo biografismo ha inteso dire questo, e lo ha detto chiaramente: io dico le cose che non sono dette per darle agli altri, per far sì che queste cose vengano viste anche dagli altri, anche dalle persone che magari passano le mie stesse esperienze ma non hanno quelle parole, non tutti le hanno, e quindi si può dare queste parole, quindi la vita è più piena. Dire per dare parole, e questo insomma è anche in deriva, cioè anche nei tuoi approfondimenti è così, no? Tu prendi delle opere d'arte, delle rappresentazioni che ci sono, e le riconfiguri nella tua nuova mappa. Tu nel momento in cui gli dai un'interpretazione, che sicuramente non ti inventi nulla, o forse anche sì, che è anche più bello, però diciamo che non è che stravolgi quelle opere, ecco quello che voglio dire, però mettendole in quella costellazione tu crei, ridai vita a quelle opere e ci dai la possibilità di leggerle, di trovarci delle cose nuove e di vedere delle cose che noi non vediamo. Questo vale a maggior ragione per le scrittrici, perché scrittrici e in generale per le donne, perché storicamente il lavoro femminile è stato metodicamente silenziato. Cioè, non solo le scrittrici, non solo le poetesse, non solo le teologhe, non solo le filosofe, ma anche le scienziate, anche le matematiche, anche le tecniche, quelle che hanno inventato delle cose. Cioè, gli è bastato chiudere gli occhi e passare a miglior vita. Dal giorno dopo si è proceduto a una bella colata di oblio metodica, magari inconsapevole, però
siamo al DNA.
Ma anche prima, pensiamo anche alle religiose che dal Medioevo in tutta, fino alla Controriforma, oltre, sono state chiuse e serrate nei conventi appena dicevano qualcosa, e quindi loro in vita hanno assistito alla loro sepoltura, no? E questo anche in modo molto consapevole, cioè lo sapevano, lo vedevano. Concludi? Concludo, basta, concluderei dicendo che concluderei dicendo che noi creiamo, cercando nuove mappe, creiamo i nostri nuovi territori, e questi territori poi li diamo al mondo, li diamo a tutti gli altri. Non sono le uniche mappe possibili, quindi non leviamo niente a nessuno, ma anzi aumentiamo i mondi.
Devo dire che mi sono piaciute molto diverse cose e non c'è tempo di prenderle. Forse la cosa che mi piace di più è questo sul... per me le nuove mappe sono le connessioni. A me piace molto trovare le connessioni tra romanzi, tra scrittrici, anche tra scrittori, perché le donne leggono moltissimo anche gli scrittori. Non è vero che... le donne leggono soltanto donne, quindi, come dire, è un mondo, quello della scrittura maschile, che abbiamo frequentato a lungo e che conosciamo. Però ecco, questo creare connessioni, creare rete, creare comunità anche al femminile. Adesso per esempio è uscito Matrix, che rovescia il cliché del convento dove le monache sono chiuse a morire. C'è una ragazza che viene chiusa in convento e lei lo rivoluziona, lo rivolta, e ne fa una impresa iperproduttiva e estremamente soddisfacente. Ecco, fare comunità mi sembra che forse racchiuda anche l'impegno politico, che io penso sia connesso all'occuparsi in un certo modo di fantascienza e di fantastico, ed è quello che più mi appassiona, ed è quello anche che io trovo nella scrittura, sia di narrativa sia di saggistica, delle amiche che sono qui a questo tavolo. Io non so se ci sono domande, mi piacerebbe se ci fosse qualcuno o qualcuna che è stato sollecitato da qualcosa che abbiamo detto, magari anche per dire no, non è vero, non la penso così, state dicendo una cavolata, e altrimenti non so chi di noi vuole fare la battuta conclusiva.
No, veramente una cosa brevissima alla quale tengo molto, detesto autocitarmi, però questa cosa del fare comunità, nell'ultima storia che ho scritto, è fare giardino è una cosa che comunque ha a che fare non solo con gli organismi, con le creature viventi, ma ha a che fare anche con il mondo che ci circonda. Per me è una pratica che forse dovrebbe davvero, davvero entrare pesantemente nella politica. Io credo che prima Giulia diceva non credo che sia una cosa positiva essere in comunità, necessariamente positiva essere in comunità, giusto? Io direi che la formulerei in modo un pochino diverso, cioè è sempre positiva, ma è molto complicato creare una comunità equilibrata, cioè è positiva ma complessa. Allora non ci fermiamo davanti alla complessità, immaginiamo storie in cui questa cosa sia possibile.
Posso una battuta in disaccordo sulla comunità, giusto per appunto mettere un po' di sale alla discussione? E invece io sono d'accordo con la critica che muoveva Giulia, perché la comunità rischia di essere, di chiudersi, di diventare identità, di schiacciare i soggetti. No, chiaro, diventa, dipende da come la intendi, però diciamo nel senso comune di comunità, scusate il gioco di parole, rischia di riprodurre questa dinamica. C'è un film di la trilogia, ci sono tanti esempi di come la comunità possa essere un momento di chiusura piuttosto che di apertura. Forse possiamo parlare di dimensione collettiva, cioè lasciando lo spazio in cui non è l'individuo, non è il singolo che porta la bandiera della libertà, che si fa portatore del cambiamento, ma è la relazione tra i singoli nello spazio collettivo. Comunità non mi soddisfa, perché come parola, per l'esigenza, colgo la necessità di stare in rete, la parola comunità mi restituisce un'idea un po' di strettoia. E il giardino mi piace già di più, perché il giardino già è un'idea di apertura.
Ma l'inglese è questo giardino? Perché l'inglese non va bene.
Attenzione. Allora io passo la parola ad Angelica.
No, io volevo soltanto dire che apprezzo moltissimo quello che ha detto Giulia, ma proprio tantissimo. Tra l'altro, la mia ricerca insoddisfacente di questi temi femministi nella letteratura scritta dalle donne, secondo me, sta nell'analisi che Giulia ha fatto, nel fatto che noi abbiamo tutti e tutte introiettato un immaginario che è, diciamo, patriarcale. Quanto al discorso della collettività, mi piace come parola e penso al discorso della rete, Haraway, ma forse quello che Valorani intende con comunità è quello che noi chiamiamo.
No, probabilmente sì, probabilmente
non
sì.
Non penso che Valorani pensi a un giardino di inglese.
No, il senso delle parole è grande.
Concludiamo con la consapevolezza di aver lanciato un nuovo tema, paura di fare conta.
Scherziamo.
Sì, ho paura di fare conta.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.com. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo. Non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Scientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.